/radioweb presenta Slashbox.
Siamo pronti per cominciare il pomeriggio insieme. Chiara Maria Gargioli che vi parla di qua del microfono. Abbiamo appena sentito il Consiglio Nazionale Straordinario che è andato in diretta sulla nostra rete, insomma, su Slash Radio Web, sulla nostra radio. Lo potete riascoltare naturalmente, perché metteremo il podcast per poter riascoltare i punti importanti dibattuti per questo Consiglio Nazionale Straordinario, appunto. Dall'altra parte del vetro c'è Alessio e poi Max e Luisa sparsi nella nostra redazione, e siamo pronti a cominciare il pomeriggio insieme, questa volta all'insegna di tanti amici e ospiti. Tra pochissimo vi dico un po' quelli che saranno i nostri amici che interverranno e su che cosa interverranno, però prima di, insomma, passare al nostro pomeriggio insieme, così trascorriamo qualche minuto chiacchierando un po' di quello che ci aspetta per queste feste che arrivano. C'è una notizia che è molto carina dal punto di vista psicologico, che ci fa un po' riflettere, perché sulla Repubblica è uscito un servizio che dice come il cervello è programmato per ricordare i chili di troppo e fare di tutto per recuperarli. Quindi sappiate che se ingrasserete prossimamente non è proprio colpa tutta vostra, del fisico vostro, ma è colpa del nostro cervello che si ricorda che voleva pesare di più, no? È uno dei motivi per cui spesso si riprende peso velocemente dopo le diete, le terapie dimagranti, e questo lo rivela uno studio su Cell, e quindi non è l'obesità, si dice in quest'articolo, non è solamente una banale mancanza di forza di volontà. A volte è proprio un disturbo, è dovuto a un disturbo multifattoriale che nella maggior parte delle persone nasce dall'interazione tra fattori di rischio genetici ed un ambiente obesogeno che offre tutte quante le opportunità per consumare troppe calorie e spenderne troppo poche. Se c'è un direttore d'orchestra nel processo che porta all'obesità è comunque il cervello. Perché? Perché è un organo che media i nostri gusti, le nostre propensioni, il senso di fame, quello di sazietà e il ritmo delle nostre propensioni, il senso anche di quello, il ritmo del nostro metabolismo, spingendo l'organismo a consumare più o meno riserve di energia in base alle circostanze. Quindi mi raccomando, per chi ha fatto delle diete recentemente, non vi lasciate fregare dal cervello, cercate di tenere a bada la situazione, anche se diciamo andiamo verso un periodo in cui veramente è molto critica la situazione, perché abbiamo una montagna di cose davanti agli occhi, di cibi davanti agli occhi interessanti, sia da gustare sia da così da, anche curiosi, no? Insomma, è un momento complicato per chi è goloso, mettiamola così, e questo è una delle storie di approfondimento legate alla scienza, legate all'alimentazione, che volevamo raccontarvi. E a proposito di racconti, a proposito di storie, il nostro pomeriggio si baserà su due ospitate in particolare. Una è quella di Elisa Giordano, che è una scrittrice, ideatrice di podcast, che ci racconterà di un calendario dell'avvento molto particolare, un calendario dell'avvento audio. Per chi non lo sapesse, mi è capitato di occuparmi dei calendari dell'avvento recentemente, proprio perché ho scritto un articolo su questo. Il calendario dell'avvento audio, in realtà una certa forma di audio esiste, ma esiste solamente nei paesi scandinavi, diciamo, no? Esistono proprio dei programmi che nascono per i 25 giorni dell'avvento dedicati ai bambini, proprio perché in questi 25 giorni di attesa possono avere un programma ad hoc dedicato, e vale ugualmente per i calendari audio, che sono, invece che 25 finestrelle d'aprile, 25 ascolti da fare su alcune storie. Però è molto originale questa forma nel nostro paese, in Italia, dove non è che ne esistono tantissime di questi rimedi, anzi, credo che sia proprio una cosa unica al momento. E quindi ce la facciamo raccontare dall'autrice che, tra l'altro, questo elfo, Socrate, così si chiama, il protagonista di questo calendario dell'avvento audio, lo potete trovare su storielibere.com, che è una piattaforma per ascoltare i podcast e voci. Ma questo è molto altro, naturalmente ce lo racconterà l'autrice in questa intervista che abbiamo realizzato, quindi ci ascoltiamo prima un brano musicale e poi rientriamo con la nostra ospite.
Cambio diretti, stessa meta fatale, sì, ma itinerari diversi. Sogno un viaggio di Melville, non un cargo di merci. La mia vita per Moby Dick e non per un paio di pesci. Gattonando, mi metto in piedi come sugli stemmi il gatto pardo. Anche in alto mare, l'arte la polare, l'ho seguita per i cieli come un astrolabio. Giovane alto brando, lascio casa e corro il mondo nel vagone, dormo in corridoio, sono passeggero come il broncio sogno e il punto di vista si allarga, se dall'astronave mi sporgo, imparo che non c'è disfatta, se posso premiare lo sforzo, come l'otterosauro di Arzak, ho un personaggio sul dorso, voglio levarlo di dosso, voglio vagare nel cosmo, sopporto le attese, imparo ad amare raccolto il maltese, io corto maltese, che osserva i gabbiani dal porto in paese. Ho capito che per ogni capolinea c'è un nuovo biglietto che fa capolino, scriverò sul retro della cartolina.
Io sono il viaggio.
Lasciarmi qui per pietà, dammi ancora sfide e maree. Dio, sia fatta la tua volontà, ma fammi capire qual è. Io sono stato i sandali del pellegrino, perso in un deserto come il Kalahari. Sono stato sabbia lungo il mio cammino, quando inaridivo come certi intellettuali. Sono il mostro, il capitano sul ponte. Sono un monte burinato più volte. Piccolo principe, giovane Holden. Sono il vecchio che va in mare e sfida ancora le. Prometto che mi riporti il fuoco in fondo o da riversare odri d'inchiostro. Indosso i panni di fila smog e mi involo. Approdo per ripartire di nuovo.
Io sono il viaggio.
Storie Libere presenta
L'elfo
Socrate.
Era l'alba del primo dicembre, il giorno più atteso dell'anno in casa di Milo e Sofia. Le luci del mattino tardavano ad arrivare, ma i due bambini avevano già gli occhi spalancati e il cuore che batteva forte, scandendo quel tempo che sembrava non passare mai. «Arriverà anche quest'anno», sussurrò Sofia stringendo il cuscino. «Ormai sono troppo grande per vedere un elfo», borbottò Milo rassegnato. I due praticavano il loro famoso finto pessimismo, un piccolo trucco per proteggersi dalle delusioni, che consisteva nel tenere le aspettative basse per rendere le sorprese ancor più sorprendenti. Si alzarono piano, fingendo indifferenza, mentre passavano davanti alla porticina rossa, posizionata come ogni anno ai piedi dell'albero di Natale. All'improvviso un tintinnio cristallino, un suono melodioso e leggero, ma tanto chiaro da essere riconoscibile anche nel frassuono di un concerto rock, annunciò che la magia del Natale era nuovamente giunta nella loro casa. Buongiorno e bentrovati, miei giovani filosofi. La voce era inconfondibile, allegra, squillante e un po' rock al tempo stesso. Fu proprio lì, tra la porta rossa e l'albero, che apparve l'elfo Socrate con la sua tonaca leggera, i suoi sandali e la lunga barba che non smetteva mai di accarezzare. Milo e Sofia gli corsero incontro senza esitare un altro secondo.
«Sei tornato! Davvero!»
gridò Sofia con la vocina stridula che le viene soltanto nei momenti di gioia. «Pensavamo che ti fossi dimenticato di noi», aggiunse Milo cercando di nascondere l'emozione. «Dimenticarmi di voi? Impossibile!» rispose Socrate. «Siete indubbiamente i migliori tra i miei discepoli, bambini. Mi è mancato tantissimo ascoltare le vostre storie, sapere come state crescendo, quali difficoltà affrontate e quali cose, invece, vi fanno stare bene. E poi, non vedevo l'ora di raccontarvi il concerto delle stelle che si è tenuto proprio la scorsa notte». Milo e Sofia erano già completamente rapiti dal carisma del saggio amico. Si misero accovacciati a terra, si affrettarono ad afferrare al volo una coperta e un cuscino e, senza litigare, questo avviene raramente, se li spartirono per mettersi comodi ad ascoltare insieme una nuova storia. Socrate si sedette di fronte a loro e cominciò. Ieri sera nel villaggio degli Elfi tutto era in fermento per la grande serata del concerto delle stelle. Il paese era addobbato a festa con vischio e decori meravigliosi. Tutte le luci erano spente per creare maggiore atmosfera e permettere appunto di vedere le stelle mentre si ascoltava la musica. Le lanterne appese agli abeti erano l'unica suggestiva illuminazione, mentre gli elfi intonavano le melodie tipiche del Natale, o almeno le nostre, quelle della Lapponia. Quest'anno tra noi c'era un nuovo intonatissimo corista, Sofronisco, un elfo venuto da una valle lontana, oltre le montagne di cristallo. Quando toccò a lui, cominciò a cantare canzoni che raccontavano la storia del vento che accarezza le montagne, della luna che ci osserva dall'alto e del mare che unisce le rive più lontane. Io mi mostrai da subito entusiasta, ma mentre battevo fortissimo le mani, notai che gli altri elfi si guardavano tra loro perplessi.
«Ma questa non è Campanella di Neve!»
protestò Meleto, sempre il primo a far polemica.
«Non mi pare nemmeno sotto la stella di zucchero»,
aggiunse il suo vicino, pronto a rincarare la dose. Insomma, Qualcuno ridacchiò, qualcun altro sospirò, sottolineando che erano meglio le canzoni tradizionali. Così Sofronisco si sedette in disparte, deluso. Socrate si fermò un attimo, vedendo una smorfia sul volto di Milo, che disse: «Succede sempre così quando qualcuno è diverso dalla massa». «È vero, accade spesso», confermò l'elfo Socrate. «Ma non perdete la fiducia, siamo pur sempre nel regno di Babbo Natale». Fu proprio quando Sofronisco si mise da parte che una folata di vento gelido fece volare via gli spartiti e spense tutte le lanterne, lasciandoci totalmente al buio. Il coro si interruppe e nel brusio del panico generale Sofronisco tornò a cantare con la sua voce limpida e chiara. Cantava sottovoce per timidezza, eppure la sua melodia sembrava illuminare la notte. All'improvviso, un'altra voce si unì alla sua. Era l'elfa Euridice, che veniva dal regno del Nord-Est, dove le canzoni di Natale si suonano con piccoli tamburi di legno. E poi una terza voce, quella di Aristippo, l'elfo dei deserti di sabbia, che ha accompagnato il canto battendo il ritmo con le dita. E a quel punto si unì anche Anito, il burbero elfo fabbro, suonando il corno proprio come si usava nel suo paese. E così, da una canzone solitaria e un po' malinconica, nacque un'armonia nuova, ritmata e travolgente, che intrecciava lingue e culture diverse. Milo e Sofia pendevano dalle labbra di Socrate. Avrebbero dato la loro intera collezione di carte Pokémon per poter ascoltare quella canzone così straordinaria. L'elfo ormai conosceva bene lo sguardo dei due ragazzi. Non c'era bisogno di aggiungere altre parole. Così prese la chitarra di Milo e intonò qualche nota di quella che aveva le carte in regola per diventare la canzone di Natale più bella di sempre. Altro che Jingle Bells. Poi si alzò lentamente e disse loro: «Bravi piccoli filosofi, chi sa meravigliarsi non smette mai di imparare». Un bagliore dorato attraversò la stanza, mentre Milo e Sofia restarono immobili per la paura di rovinare quel momento magico.
«Ogni volta che torna Socrate, il Natale arriva davvero!»
E da qualche parte, oltre la porta rossa, una risata compiaciuta si confuse con il canto del vento.
Allora, siamo in un periodo particolare dell'anno, un periodo, quello di dicembre, che sì, è il Natale, ma anche l'attesa del Natale, no? È qualcosa di incredibile. Tempo fa mi è capitato di occuparmi di un articolo che parlasse dei calendari degli avvento, di come nascono, di che cosa sono, di quali sono le loro origini e sono incappata in una storia molto bella perché risale, insomma, veramente ormai a tanti anni fa la nascita di questi calendari che originariamente erano esclusivamente delle croci sul muro, un po' come quelle dei carcerati, oppure dei cioccolatini o dei biscotti fatti dalle mamme per i bambini e nascosti all'interno di alcune tasche in stoffa per poterle poi per poter assaggiare questi biscottini deliziosi uno al giorno fino alla vigilia di Natale, interrompere così l'attesa dei bambini che continuavano a dire quando arrivava il Natale, quando arrivava la festa di Natale. Hanno origini che sono al di fuori della nostra, del nostro paese, nascono in Germania. Però, insomma, questo per dire che poi negli anni i calendari si sono evoluti, sono cambiati e quello che non avevo mai saputo e invece ho scoperto quest'anno, perché si continua sempre a scoprire delle cose nonostante si cresca, anzi più si cresce più si scoprono cose nuove molto interessanti, è che esiste anche un calendario dell'avvento sonoro. E questo è un calendario che presenta 24 storie, una al giorno, dell'elfo Socrate, nello specifico su storielibere.fm. E ad inventare questa storia e questo tipo di calendario è Elisa Giordano, che è collegata con noi e lei si occupa di comunicazione e molto altro. Adesso ce lo facciamo raccontare. Buon pomeriggio, Elisa.
Buon pomeriggio, Chiara, grazie mille di questa presentazione bellissima.
Come nasce questa idea dell'elfo Socrate? E ricordiamo che tra l'altro c'è il libro dell'avvento dell'elfo Socrate di Gallucci Editore, e poi è nato il podcast. Raccontaci un po' come ti è venuta questa idea.
Allora, in realtà io ho creato il mio podcast che si chiamava Storie Senza Paura, che era un podcast del tutto autonomo ed è nato in lockdown, proprio nato dall'esigenza di mettere a riposo la mia voce e continuare a leggere ai miei figli le loro storie preferite. Non ne potevo più, quindi ho deciso di autoclonarmi e mi sono messa in playback quando non riuscivo più a leggere loro delle storie. Ho iniziato anche ad inventare delle storie. A un certo punto nel 2021, Natale del 2021, la mia bambina Nina arriva a casa dalla scuola di danza e mi dice: ti devi inventare una storia dell'elfo, perché alla scuola di danza abbiamo l'elfo plié, è un elf on the shelf. Io cado dal pero, non sapevo nulla, anche sono stati abbastanza dei precursori, perché adesso è molto preso piede, allora non ce n'erano
vero,
così tanti.
Sì, infatti.
E l'elfo on the shelf, per chi non lo sapesse, è questo elfo che i bambini non possono toccare, che sta su una mensola, appunto on the shelf, ha una porticina da cui passa per andare nel regno di Babbo Natale, sostanzialmente fa un po' la spia con Babbo Natale a seconda se i bambini si siano comportati bene, da loro dei dolcetti o dei piccoli premi, o male, fa loro dei dispetti. Questa cosa mi ha fatto un po' orrore, ho detto: Dio, intanto non mi sembra che se cerco di educarli da una parte poi mi invento una storia controproducente rispetto a quello che io cerco di insegnare loro. Allora ho detto: mi invento un elfo saggio. In casa, incredibilmente, avevo un pupazzo raffigurante Socrate che mi aveva regalato una mia amica, e Socrate sembra un po' Babbo Natale,
sì,
per cui ho detto: lui è l'elfo Socrate. Ed è diventato un po' il mio portavoce, ma partendo dal punto di vista che lui fosse saggio e anche che la sua massima principale fosse so di non sapere, che è un po' la mia massima da genitore. E quindi è nata questa idea del podcast, per cui mi sono inventata una storia al giorno da lì al 24 di dicembre, dal primo al 24 di dicembre. L'ho rifatto l'anno successivo, questo podcast, in maniera, diciamo, di passaparola o altro. Io non l'ho prodotto, non l'ho promosso, scusami, o altro, è diventato comunque molto ascoltato. Per cui dall'anno scorso il podcast è andato su Storie Libere, che per me era un po' un sogno, perché è diventato un podcast con dei suoni meravigliosi che io in casa non facevo, quindi è diventato un po' un raccontastorie come quelle che ascoltavo io da piccola.
Tu l'avevi solo registrato e messo su un
Io lo registravo e lo mettevo su, al massimo aggiungevo la sigla iniziale, che era una musica che ha fatto il mio amico Lucio Di Sarò, e avevo messo la sigla detta dai bambini e basta. E invece loro ovviamente l'hanno riempito di suoni e gli hanno dato un'anima. E dall'anno scorso c'è anche il libro, che è una raccolta di 24 episodi scelti. Ma quest'anno ci sono le nuove
avventure,
le nuove storie.
Che sono storie avvincenti. Di cosa raccontano le storie dell'elfo Socrate? Faccio un esempio.
Allora, le storie dell'elfo Socrate in realtà partono dai piccoli problemi quotidiani dei bambini, che in questo caso sono i miei bambini, quindi io prendo proprio ispirazione da loro. Quindi c'è la volta in cui il mio figlio si lamenta del compagno di classe saccente che si vanta di avere voti più belli o di essere più bravo a giocare a calcio di lui, e allora invento una storia. L'altra volta mia figlia si lamenta del fatto che ha un compagno che dice, questa cosa lei l'ha presa malissimo, i maschi giocano con i maschi, le femmine giocano con le femmine, e allora ho inventato non esistono slitte da maschi. Sostanzialmente Socrate si rapporta a loro e racconta loro che cosa succede nel Regno del Nord, quindi non dà giudizi ma racconta un episodio simile, come l'hanno risolta gli elfi.
Che meraviglia! E come hanno preso i bambini questi podcast, al di là di quelli che poi hanno iniziato a sentirli per passaparola? Immagino, insomma, che i primi ascoltatori, i primi giudici siano stati i tuoi figli.
Ah, assolutamente sì, sono stati severissimi, perché sono attenti ad ogni singola parola e sono stati davvero il mio metro di giudizio per capire se stavo andando nella direzione giusta o meno. Quando poi da lì si è allargato e ho iniziato a sentire amici di amici fino a persone che non conoscevo scrivermi, è stato davvero una grande soddisfazione. Adesso mi scrivono anche tante maestre che leggono il libro o fanno ascoltare le storie in classe alla LIM. E poi sulla base di questo fanno tanti lavori o hanno spunti di discussione con i bambini in classe.
Come mai credi che abbia avuto tutto questo successo, l'Elfo Socrate?
Credo che intanto i genitori fossero un po' stufi dell'idea di premiare o giudicare bambini, anche dal punto di vista giocoso, anche se era una cosa scherzosa quella dell'Elfo on the Shelf, ma comunque va un po' in antitesi coi principi che tutti cerchiamo di avere di rispetto e anche di non giudizio perenne, perché sentirsi giudicati per tutto l'avvento, avere la paura di Babbo Natale, di quello che lui possa pensare di te, non è una cosa secondo me tanto carina. E poi il fatto che si affrontino dei temi che magari sono i temi un po' quotidiani di tutti.
Quello sicuramente. C'è un diciamo episodio che ti è piaciuto particolarmente scrivere o raccontare in quella che è, diciamo, la versione di quest'anno, nei 24 di quest'anno?
Allora, di quest'anno mi ha fatto incredibilmente piacere il fatto che Storie Libere mi abbia chiesto di fare una puntata speciale per il 25 di novembre per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per cui hanno deciso di raccontare in modo fiabesco, comunque trovando dei termini e una modalità molto soft, ma un qualcosa di decisamente importante ai bambini, per cui mi sono inventata una storia in cui si rammenta quanto sia importante rispettare i confini l'uno dell'altro, e quella mi ha davvero resa orgogliosa.
Quello sicuramente penso sia uno, no, degli aspetti belli delle storie che comunque arrivano e insegnano veramente... veramente qualcosa. Sono stati c'è anche questo personaggio molto molto bello, come è stato disegnato, chi l'ha fatto, quello che vedo sul diciamo sulla cover del...
Ah, è stato un lavoro familiare, l'abbiamo fatto un po' tutti in famiglia, è stato anche questo un lavoro di gruppo.
Lo vuoi descrivere per la parte di pubblico non vedente che non, appunto, non lo può vedere?
Allora, ho pensato che fosse importante non snaturare il personaggio elfico, per cui è una persona che però è rappresentata un po' anziana, perché Socrate ovviamente era sempre rappresentato con la barba lunga e bianca, e così è. Ha un cappello come quello degli elfi, ma in realtà ha una tonaca come quelle degli antichi greci e i sandali.
Uno dei podcast più amati del Natale, con oltre 850.000 download ed una community molto attiva, addirittura 35.000 le riproduzioni mensili, anche fuori dal periodo natalizio, perché insomma, ecco, c'era anche questa di domanda infatti che volevo farti. Va bene il periodo dell'avvento, va bene 24 giorni dal 1 dicembre al 24 dicembre, ma poi l'Elfo Socrate che fine fa?
No, questa cosa mi fa troppo ridere, perché ogni tanto mi scrivono dei genitori ad agosto dicendomi: guarda, noi siamo a Gallipoli in spiaggia, stiamo aspettando l'Elfo Socrate. E quindi per ora è soltanto riferito al periodo dell'avvento, poi un domani chissà, vediamo.
bisognerà aspettare, diventa un appuntamento appunto ogni anno allora a questo punto con questo stupendo elfo che sono 24 storie, quindi dal primo appunto al 24 dicembre, come abbiamo detto, e ciascuna storia dura circa 7 minuti.
Sì, esattamente.
Ci sono volevo insomma dare qualche altra informazione sull'Elfo Socrate, se c'è una sorta di storyboard o comunque così di scheda del personaggio per farlo conoscere a chi non ha avuto modo di conoscerlo, da dove arriva, che cosa fa, quali sono le sue caratteristiche, ce lo racconti un po' come nasce e chi è?
Allora, l'Elfo Socrate è un elfo che intanto non giudica i bambini, ma si rapporta con loro. appare loro attraverso la porta magica come fanno tutti gli elfi, ma lui in realtà si avvicina a loro, li tocca, che è una cosa che di solito non succede con l'elfo on the shelf, perché è un personaggio molto distante dai bambini, che sta in alto addirittura sulla mensola, quindi giudica. È ancora di più quest'idea di essere visti dall'alto, di essere giudicati. Lui invece si rapporta con loro. Quando al mattino arriva, la prima cosa che fa è captare qual è l'umore dei bambini e sulla base di questo raccontare che cosa è successo la sera prima nel Regno del Nord. E ovviamente la sera prima nel Regno del Nord è successo qualcosa di molto simile alla loro vita, al loro vissuto.
E quindi è molto vicino ai bambini, e questo li incuriosisce sicuramente di più. Esce ogni giorno. A che ora escono i podcast dell'Elfo Socrate?
Allora, escono al mattino presto, intorno alle 7, anche se in realtà la maggior parte delle persone lo ascolta e lo fa ascoltare prima di andare a dormire.
Sì. Perché comunque di solito, insomma, diciamo che il calendario dell'avvento ha una funzione mattutina, quella di svegliarsi per andarla,
esatto,
ad aprire, però questo sonoro forse è un...
Li accompagna.
Sì, li accompagna a fine giornata. Ne avevi già sentito parlare di calendari sonori? Perché io so, da insomma qualche indagine che ho fatto, che ne esistono, come pure di programmi televisivi, in Svezia, in Nord Europa, però forse in Italia esiste solo il tuo.
E sai che forse sì, non lo so, cioè io avevo cercato all'epoca online o qualcosa, ma quando io ho creato l'Elfo Socrate nel 2021 non esisteva nulla, poi devo dirti che non ho più cercato approfonditamente, ma non ne ho sentito parlare, quindi francamente non credo.
Appunto, quindi è una cosa molto, davvero molto, molto originale, che vale la pena ascoltare. Si può andare su storielibere.fm, giusto?
Sì, esattamente, o su tutte le piattaforme di ascolto, le proprie preferite, da Spotify, Apple Music, Apple Podcast, scusami, o tutto quello che si vuole utilizzare, sempre gratuitamente.
E si possono far ascoltare ai vostri bambini, quindi soprattutto mi piace molto che anche un calendario dell'avvento è accessibile, perché la nostra è la radio dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e quindi mi fa piacere che ci sia una modalità anche che rende un po' i bambini tutti quanti uguali, no? Senza differenze.
E non sai che piacere fa a me questa cosa, tantissimo, veramente, sono... molto contenta.
Non so se in uno dei 24 episodi nuovi si parla anche della disabilità.
Sì, esattamente sì. Non volevo spoilerare, però se ne parla e se ne parlerà in almeno un paio di episodi.
Ah, perfetto. Quindi è proprio da ascoltare. Oltre all'Elfo Socrate, tu insomma sei una comunicatrice, una creatrice di storie per i bambini più piccoli. C'è qualche lavoro in corso che ci puoi raccontare?
Allora, adesso in realtà stiamo pensando di andare avanti e di creare un altro personaggio, siamo proprio nella fase embrionale, ma mi sono trovata così bene con Storie Libere che spero ci sia modo di creare un nuovo personaggio che affronti le emozioni.
Ah, benissimo, allora dobbiamo stare ben attenti a non farci sfuggire questa novità quando capiterà. Noi ci salutiamo ascoltando una delle storie dell'Elfo Socrate, allora.
Che meraviglia, grazie mille.
Grazie a te, e naturalmente ci riaggiorniamo qualsiasi sia, insomma, qualsiasi novità tu abbia in questo campo e in altri. Grazie veramente a Elisa Giordano per essere stata con noi.
Grazie a voi,
grazie
a
presto. Ancora. Ascoltiamo l'Elfo Socrate, storie senza paura.
La mattina del 4 dicembre arrivò lieve e tranquilla. Un velo di neve accarezzava i tetti delle case e tutto il mondo era immerso in un silenzio quasi irreale. Milo era ancora sotto il piumone quando la voce della sorellina Sofia «Svegliati, dormiglione, il sole è già alto nel cielo!» insieme ad un leggero tintinnio di campanellini, ruppero il silenzio. L'elfo Socrate aveva appena attraversato la porta magica per raggiungere i suoi amici del cuore.
«Buongiorno, piccoli filosofi del mattino», disse sorridendo. «C'è qualcosa nell'aria oggi. Un filo di malinconia, forse?» Milo abbassò lo sguardo. Aveva un gomitolo azzurro tra le mani, ma non il solito sorriso. «A scuola mi hanno preso in giro», mormorò. «Hanno detto che fare l'uncinetto è da vecchiette». Socrate si grattò la barba scuotendo la testa. Certamente non era d'accordo con quell'affermazione, sicuramente aveva una storia da raccontare. Sapete, miei piccoli amici, nel villaggio di Babbo Natale c'è un elfo di nome Callimaco, che invece di costruire giocattoli o accudire le renne, ha una passione insolita. Intreccia i fiocchi dei pacchetti. E mentre gli altri elfi corrono avanti e indietro con nastri, carta dorata e montagne di giocattoli da impacchettare, lui se ne sta lì, in un angolo, seduto accanto alla cesta dei nastri colorati. Le sue dita si muovono leggere intrecciando fiocchi perfetti e utilizzando nastri tutti diversi l'uno dall'altro, uno con piccole stelle argentate, un altro con teneri cuoricini lucenti. Altri raggruppano tutti i colori fluo, mentre altri ancora mettono in fila tutte le sfumature pastello. Proprio la scorsa notte lo ha preso in giro Aristippo, l'elfo falegname, osservando i piccoli riccioli che riusciva a realizzare con le forbici e il nastro. «Ehi, Callimaco, hai deciso di fare il parrucchiere dei pacchi?» Risero tutti. «Dai, vieni a darci una mano a costruire, lascia perdere i tuoi fiocchi perfetti. I bambini non vedono l'ora di scartare i regali, non guardano nemmeno i pacchetti», aggiunse Ippia con grande fervore. Callimaco scosse la testa e continuò a lavorare. «Anche il mio è un lavoro», disse sottovoce. «Un nodo fatto bene è importantissimo». E infatti ieri sera tutto era pronto per caricare i primi regali sulla slitta e portarli nel magazzino in cui vengono depositati fino alla notte della vigilia. Le renne scalpitavano, la signora Natale controllava la lista e Babbo Natale, come sempre, cercava gli occhiali.
«Ma chissà dove sono, li avevo sulla testa un secondo fa»,
brontolava ridacchiando di se stesso. Poi all'improvviso si levò un vento furioso. La tormenta scoppiò in pochi istanti, la neve vorticava come un mulinello e quando finalmente tornò la calma si scoprì il disastro. I nastri dei pacchi si erano sciolti, la carta svolazzava ovunque, i giocattoli erano sparsi nel cortile come coriandoli. «Aiuto, è tutto da rifare!» gridò Ippia disperato. «Come possiamo recuperare questa montagna di pacchi?» mugugnò Aristippo. «Beh, cari bambini, il mio intervento fu provvidenziale. Andai da Callimaco, che non si era accorto di nulla perché era rimasto nel suo angolino, e gli lanciai la sfida. Caro il mio elfo dalle passioni strambe, è il momento di dimostrare che il tuo lavoro di precisione non è soltanto qualcosa che ti fa stare bene, ma anche quel che ci serve ora per tenere insieme la magia del Natale. Letteralmente, intendo». Callimaco osservò il disastro che aveva combinato il vento e si mise subito al lavoro insegnando agli altri elfi l'arte del pacchetto perfetto. Con un esercito di piccoli aiutanti, intrecciò, annodò, tirò, sistemò tutti i doni, pronti per essere stipati nel magazzino in attesa della notte più magica dell'anno. I suoi fiocchi non erano solo belli, erano forti, resistenti e scintillanti come la luna. Quando Babbo Natale tornò a controllare, non poté credere ai suoi occhi.
«Per mille stelle cadenti, non ho mai visto regali così perfetti!»
Poi, accarezzando un fiocco che sembrava brillare di luce propria, aggiunse:
«Oh, oh, oh, questi non si scioglieranno nemmeno con il vento del nord!»
Callimaco abbassò lo sguardo, imbarazzato ma felice. A quel punto gli diedi una pacca sulla spalla per mostrargli la grandezza del suo lavoro. «Avevi ragione, amico mio. Senza nodi, anche il Natale si sarebbe disperso». Fu allora che Socrate si interruppe e guardò Milo, che lo ascoltava in silenzio. Milo rimase qualche istante a pensare. Poi il suo viso si illuminò. «Forse», disse piano, «potrei fare anch'io dei fiocchi o realizzare dei portachiavi all'uncinetto e magari li regalo ai miei amici, così nessuno potrà dire che non servono a niente». Socrate sorrise compiaciuto. «Ottima idea! E mi raccomando, usa il filo anche per il tuo amico filosofo. Vedrai, i tuoi lavoretti saranno così belli che tutti vorranno imparare da te». «Anche io vorrei», intervenne Sofia con entusiasmo. «Mi insegni a fare una cordicella gialla per la mia migliore amica?» Un lampo di luce, un tintinnio e Socrate svanì, lasciando dietro di sé un'aria più serena. Sofia sospirò col suo solito fare melodrammatico. «Chissà se con i fiocchi di Callimaco possiamo tenere stretti anche i sogni». Milo le strizzò l'occhio. «Solo se li annodi bene». Questo era L'Elfo Socrate, il podcast scritto da me, Elisa Giordano, a cura di Alessandra Rossi e con il sound design di Sofia Scaccianoce. Vi aspetto su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.
Una produzione storielibere.fm. I've seen you walk afraid.
questa era la storia dell'elfo Socrate, dell'elfo saggio, no? Ci piace questo calendario dell'avvento così, così saggio, così bravo, che ci insegna qualche cosa, perché 25 giorni non sono pochi per imparare. Anche l'attesa è una forma di arte, una virtù che va imparata, e quindi imparare in questi 25 giorni delle cose, anche ad aspettare, è una dote che manca ormai negli ultimi tempi, diciamo che sono in pochi quelli che si godono l'attesa, che spesso viene giudicato il piacere stesso della meta. Quindi il calendario dell'avvento porta con sé tantissimi significati importanti, e ci tenevamo a raccontarvi questa iniziativa. Tra pochissimo invece tornano ai nostri microfoni degli ospiti ai quali vogliamo molto bene, perché siamo loro molto affezionati. Tra l'altro ci devono dare anche delle notizie importanti, perché se è vero che presentiamo, e non è la prima volta, il numero di Aesthesis, che è la rivista semestrale del Museo Statale Dattilo Mero, è anche vero che all'interno di questo numero ci sono una serie di articoli importanti, tra questi in particolare una firma di Gabriella Cetorelli, che sarà nostra ospite insieme ad Aldo Grassini, presidente del Museo Mero, e a Gabriella Papini, che è la direttrice editoriale della rivista. E ci racconterà di un manuale molto importante che vede finalmente la luce, quindi una serie di altri articoli interessanti che non vi voglio spoilerare tutti, ma che sono veramente diciamo approfonditi. Vi anticipo, giusto se vi volete portare avanti, ma tanto poi lo andremo a ridire a minuti non appena saremo nuovamente con loro, che Aesthesis è una rivista vocale e online, la potete trovare su www.museomero.it. Questo è uscito a novembre 2025. E la potete anche sfogliare, insomma, al di là del fatto che sia vocale, si può ascoltare, per chi vuole leggere gli articoli li può già trovare online, quindi questa è una cosa estremamente interessante che credo valga la pena. Come sempre poi ci saranno anche eventualmente iniziative in questo periodo di festa da parte del Museo Omero, delle quali parleremo con il presidente Aldo Grassini, e quindi insomma direi che abbiamo da chiacchierare un bel po'. L'articolo a firma di Gabriella Cetorelli, che fa parte del Ministero della Cultura, Comitato Unico di Garanzia, insieme a Luca Papi, che invece è del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale. Si intitola è un manuale di progettazione del patrimonio culturale per la formazione ampliata dei tecnici del futuro. È un discorso che può apparire tecnico, cercheremo di raccontarvelo in una modalità che sia più semplice possibile, in modo tale che possiate capire l'importanza, la portata. E quindi direi che possiamo andarci un'altra volta in musica, così abbiamo il tempo e il modo di contattare i nostri ospiti, e vi aspettiamo per il secondo ed ultimo blocco di questo Slash Box andato in onda in versione ridotta.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true.
Yeah.
Oh, siamo pronti con le feste natalizie e quindi anche con insomma i nostri nuovi ospiti, che tanto su delle feste natalizie adesso li facciamo parlare, perché anche loro sicuramente avranno una montagna di iniziative da raccontarci, anche se non iniziamo con questo argomento, ma iniziamo invece con la presentazione della rivista che insomma ormai presentiamo da tempo, Aesthesis, scoprire l'arte con tutti i sensi, la rivista vocale e online del Museo Tattile Statale Omero, che potete trovare su www.museoomero.it. è uscito il numero 31, che è quello di novembre, e all'interno insomma ci sono diverse cose interessanti. Come sempre, per parlarcene iniziamo con il presidente del Museo Statale Tattile Omero, Aldo Grassini. Buon pomeriggio. Non so se era lui, è caduta la linea, si è emozionato. Aldo si è emozionato. E la direttrice della rivista invece, che è la dottoressa Gabriella Papini. Buon pomeriggio.
Buonasera a tutti e a ben risentirci. È un pezzettino, sì, che non ci sentiamo, quindi era un sentivo un po' la vostra nostalgia.
È vero, hai ragione. È da un po' che non ci sentivamo, ma è stata l'occasione oggi invece per andare a raccontare questo ultimo numero. È tornato anche il nostro presidente, come lo vogliamo chiamare?
Il nostro capo
ormai Aldo è il capo di tutti, proprio, non solo del Museo Tattile Statale Omero.
Ma io mi chiamo solo Aldo, chiamo tutti Aldo e basta, quindi sono Aldo
e basta, tutto attaccato. Aldo e basta, tutto attaccato. E allora ben arrivato qui su Slash Radio Web, noi ci siamo sentiti, ci continuiamo a sentire, poi dopo magari ci racconti anche qualcosa del museo in vista di queste feste in arrivo. Ma adesso partiamo dalla rivista, dicevo, con la dottoressa Papini, di raccontarci un po' questo ultimo numero, poi naturalmente daremo anche la parola a te, Aldo.
Allora, il numero è un numero enorme questa volta, perché abbiamo tanti temi, in particolare uno che sul quale poi daremo più specifiche, che abbiamo molto immodestamente, come nostro solito, titolato Accessibilità e Identità Culturale, servono nuovi linguaggi. I punti forti del numero sono un nuovo manuale di progettazione del patrimonio culturale per la formazione ampliata dei tecnici del futuro. Questa è veramente un'iniziativa particolarmente innovativa, perché per la prima volta vengono raccolte tutte le tematiche che riguardano i luoghi, la fruizione e l'accessibilità migliore dei luoghi della cultura. Questo grande lavoro, che cambierà le cose anche nella quotidianità degli operatori, non solo dei musei ma dell'arte in generale, si deve a Gabriella Cetorelli e Luca Papi. Poi su questo scenderemo chiaramente nel più dettaglio. In particolare. Questa è una cosa che forse credo che non esisteva neanche a livello di altri paesi europei, un manuale così completo, cioè dall'indicazione alla piccola norma, ai consigli tecnici, cambierà anche la qualità della formazione dei tecnici del futuro. Poi dopo abbiamo anche un bel intervento di Chiara Fucci sul Museo Ferragamo, ci racconterà, sì, anche hanno fatto delle cose molto interessanti per fare anche avere un'attività nei prodotti tipici che hanno lanciato un po' il Made in Italy di Ferragamo. Poi dopo abbiamo anche un intervento di Maria Manganaro, preso da una nuova pubblicazione di Laura Crucianelli, che è una scienziata che studia il tatto da molti anni, che noi seguiamo. E infine una breve nota di Aldo Grassini, che io ho violentato per farti scrivere qualche cosa di specifico e soprattutto di semplice sullo Esperanto, che non è solo una grande illusione, ma rimane comunque una grande proposta. Ecco, comunque di tutto questo che vi ho detto, chiaramente lo spazio maggiore anche come diciamo come attenzione della trasmissione vogliamo darlo a questo manuale, perché riguarda tutte le categorie di lavoratori, pensatori, progettisti, dagli architetti alle guide turistiche, eccetera, cioè che si occupano di spazi culturali. Questa era praticamente una carenza che è stata colmata.
Meno male, quindi questa è una notizia che andremo ad approfondire sicuramente adesso con appunto la dottoressa.
la dottoressa Gabriella Cetorelli sì. praticamente ha fatto questo lavoro immenso che è durato anche anni, e la presenza di Aldo Grassini, che è un po' anche la persona che già da molti anni ha messo in pratica, anche senza il manuale, molte di queste tesi e di queste teorie. Quindi io passo la parola sicuramente a loro, perché sono più preparati per spiegarci bene di che cosa si tratta.
Allora è stato breve ma intenso. Gabriella, ci siamo sentiti per poco, però insomma ci hai dato un po' una infarinatura di quella che è l'ultimo numero. Noi ti ringraziamo per essere stata con noi, sei stata super veloce, ti sentiamo, sappiamo che resterai all'ascolto per sentire appunto quanto avranno da dire Aldo e la dottoressa Cetorelli. Grazie.
Certamente, grazie a te.
A presto. E allora Aldo,
con chi?
Com'è questo numero? È importante questo articolo di approfondimento che adesso andremo a raccontare.
È importante questo articolo perché è il frutto di un lavoro che ha impegnato circa 3 anni, forse anche più 3-4 anni, un gruppo di esperti, dunque eravamo 35 circa, no? E nei vari campi. E sotto la guida, la determinata, diciamo, il determinato impegno proprio per coordinare questo lavoro piuttosto grande, e condotto appunto da Gabriella Cetorelli,
che è collegata con noi e quindi la salutiamo,
da Luca Papi, ecco. E quindi Gabriella, ci sei?
Ci dovrebbe essere?
Sì.
Sì?
Mi sentite?
Adesso sì, sì, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a voi.
Lasciatemelo dire però, scusate, per gli ascoltatori, che insomma qui con Gabriella Cetorelli abbiamo un pezzo da 90.
È vero.
Un pezzo da 90, perché io questo non devo dire, che a lei soprattutto si deve la svolta che negli ultimi 15 forse più anni si è determinata nel Ministero della Cultura nei confronti della accessibilità, insomma, ecco, che non ha parlato più soltanto delle barriere diciamo motorie, che erano quelle che praticamente esaurivano l'argomento, no? E ha cominciato invece a parlare di tutte le barriere. Ecco, e credo che questo veramente ha determinato una cultura nuova, anche dentro il Ministero, quindi dubbiamo veramente. E poi se posso dire un'altra cosa, certo. Scusate, quei famosi 300 milioni che sono stati affidati dal PNRR ai musei,
sì,
proprio
per
l'accessibilità. Certo. Io non so lì come funzionano le cose dentro le segrete stanze, ma sono sicuro, soggettivamente certo, che senza la Cetorelli non so se l'avremmo visto questi fondi.
Meno male allora che la Cetorelli c'è. Buon pomeriggio di nuovo a Gabriella Cetorelli, che è collegata e che insomma il merito, oltre a tutti questi altri meriti, anche di aver fatto questo manuale.
E adesso tra l'altro invece ha in mano il siti UNESCO, lavora lì, quindi un personaggio importante. Io dico così un po' stressando, tipo, siamo diventati amici, quindi no.
Sì. Veramente, sì, sì. E veramente, ecco, intanto voglio salutare tutti i radioascoltatori e tutti i presenti questa serata. È vero quello che dice Aldo, ho praticamente trascorso tutta la mia vita professionale occupandomi di accessibilità e fruizione ampliata del patrimonio culturale presso il Ministero della Cultura. E sono responsabile della redazione di tante linee guida, atti di indirizzo, circolari del Ministero, tra cui anche l'adozione dei piani dell'eliminazione delle barriere architettoniche, i famosi PEBA nei musei. Sono la persona che ha steso materialmente il progetto del PNRR e quindi i famosi 300 milioni di euro per l'accessibilità ai luoghi della cultura italiani, statali e non statali, di cui parlava Aldo, e adesso mi occupo di fruizione ampliata dei patrimoni UNESCO. E devo dire, è diciamo interessante anche questo aspetto dell'accessibilità e della fruizione dei patrimoni riconosciuti come bene dell'umanità, e noi oggi abbiamo ben 61 siti UNESCO e siamo la nazione con il maggior numero di siti UNESCO nel mondo, quindi anche questa è una visione molto stimolante del lavoro.
Immagino, c'è questo manuale che è molto importante al di là di tutti gli altri meriti che abbiamo citato, che sicuramente lo sono altrettanto, però questo manuale è veramente una novità, no? È qualche cosa che serviva nell'ambito museale. Ci racconta un po' questo articolo che è abbastanza tecnico, devo dire, in alcuni punti, quindi magari spiegato è più semplice.
Allora, ecco, intanto io sono un archeologo, quindi sono un funzionario tecnico dell'amministrazione della cultura e quindi mi sono occupata sempre dal punto di vista tecnico degli aspetti dell'accessibilità. E il manuale è stato un altro momento del mio percorso professionale e diciamo è un percorso lungo e articolato e l'abbiamo realizzato proprio perché rientra nei temi della sperimentazione e della ricerca, insieme con l'ingegner Luca Papi, primo tecnologo del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali del Patrimonio Culturale del CNR. Come è nato il manuale? Io mi occupavo di progetti speciali nel Ministero. Scrivevamo le leggi, ma spesso mi telefonavano i colleghi da tutta Italia e mi dicevano: sì, però la legge come la mettiamo in pratica? Mancava cioè proprio un manuale tecnico che desse la possibilità a chi si occupava di accessibilità del patrimonio culturale di sapere come operare direttamente proprio sui luoghi del patrimonio. E quindi abbiamo avuto una visione, abbiamo deciso di mettere insieme un gruppo di 35 studiosi, molti ricercatori del CNR, ma anche tecnici di amministrazione, esperti, professori universitari, e diciamo aprire una nuova visione della progettazione per l'accessibilità, mettendo non più diciamo i luoghi della cultura, ma il visitatore al centro dell'attenzione e mettendo i luoghi della cultura intorno a lui adeguatamente progettati, una sorta di teoria eliocentrica di Copernico. E così abbiamo messo in mezzo insieme insomma tante persone attraverso concetti chiave come l'interdisciplinarietà, cioè tante persone diverse, di settori diversi che hanno collaborato, e anche la trasversalità dei contenuti, cioè tanti contenuti diversi che però fossero tutti finalizzati a progettare accessibile per i luoghi della cultura, che per noi del Ministero vuol dire musei, monumenti, aree e parchi archeologici, archivi e biblioteche. E questa progettazione doveva essere nella forma più ampia del termine, quindi accessibilità fisica, ma anche senso-percettiva, culturale, cognitiva, tecnologica e io dico anche emotiva, perché al museo si va per provare un'emozione.
Certo.
E così diciamo, abbiamo creato questo manuale con tutta una serie di, diciamo, di parti, di sezioni dedicate alla progettazione. Non mi dilungo perché andrei troppo nel tecnico e finirei forse per annoiare un poco, ma insomma abbiamo quindi realizzato questo excursus sia storico che tecnico e abbiamo pubblicato questo volume nell'aprile del 2024, l'anno scorso, presso la sede centrale del CNR. Ed è stata una sorpresa, nel senso che da lì a poco questo volume ha cominciato a essere utilizzato in ambiti universitari, presso ordini professionali, presso istituzioni che a vario titolo si occupano della formazione dei tecnici del patrimonio. E quindi diciamo, abbiamo messo insieme un'esperienza molto importante alla quale, devo dire, ha partecipato in maniera significativa anche il Museo Tattile Statale Omero d'Ancona, con un importante contributo del professore Aldo Grassini proprio sull'estetica della tattilità.
E non solo Aldo Grassini,
certamente, come dicevo, 35
no, dicevo nel Museo Omero, non è che io ho partecipato
Aldo Grassini e il suo magnifico staff di collaboratori.
A proposito, scusa Gabriella, ma a proposito di questi 35 personaggi, eccetera, quanta pazienza ci è voluta per farli lavorare insieme? Lì veramente hai dato il meglio tu e Luca Papi, avete dato il meglio di voi stessi.
Abbiamo messo
sono abituati a lavorare in gruppo,
abbiamo messo in campo la nostra grande pazienza, perché devo dire tutte persone di alto profilo professionale e anche umano fondamentalmente, però bisogna capire che ognuno veniva con la propria preparazione, ma anche con le proprie convinzioni di base, veniva con la propria personalità, che spesso sono anche personalità molto definite, molto centrate, e quindi abbiamo dovuto fare tutti un passo indietro, fare anche un atto di umiltà nei confronti anche degli altri e affrontare insieme e condividere quella che era però una visione comune, alla quale alla fine siamo comunque pervenuti, perché sembra che in qualche modo questo manuale, questo lavoro funzioni. Quindi insomma siamo riusciti nel nostro intento, dare uno strumento di formazione a chi si occupa di questi temi.
Uno strumento che è stato, immagino, ben preso e recepito. Quanto tempo ci è voluto per creare questo manuale, dottoressa?
Ci sono voluti più di 3 anni, perché le dico una cosa, quando abbiamo raccolto tutte le adesioni, e non è stato semplice perché abbiamo cercato di mettere in atto e in campo le persone che avevano una visione profonda della materia, e quindi li abbiamo dovuti contattare. All'inizio ognuno voleva esprimere il proprio punto di vista, la propria preparazione. E nella prima stesura, che chiaramente non era accettabile, abbiamo ricevuto contributi per circa 800 pagine di manuale.
Mamma mia.
E non potevamo chiaramente proporre un manuale che già di per sé manuale vuol dire che sta in una mano, ma anche in senso concettuale, cioè deve essere una cosa anche di agilità nello studio e nel lavoro. E quindi abbiamo fatto un intenso lavoro di snellimento di questo lavoro, mettendo al centro gli argomenti fondamentali più importanti e cercando di semplificare il più possibile per consentire a tutti di poter approcciarsi a questa materia. Ci è voluto insomma un bel po' di pazienza, ecco.
Immagino. Gli addetti ai lavori che cosa possono trovare in questo manuale? Chi non addetta ai lavori eventualmente può trovarci qualche cosa di utile?
Assolutamente. Direi che veramente si parte un po' dalle basi, quindi dai concetti dei funzionamenti della persona come teorizzati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, addirittura 21 anni fa, che definisce come disabilitanti tutte le risposte inadeguate o insufficienti che vengono date dalla società rispetto alle necessità che ciascuna persona esprime, ma poi siamo andati più nello specifico e quindi si possono trovare aspetti inerenti a tutti i temi della progettazione, ma anche casi di studio. Abbiamo presentato 10 casi di studio, uno dei quali appunto è anche del Museo Tattile Omero di Ancona, e ne abbiamo anche altri del CNR, della RAI e di varie istituzioni anche accademiche. Quindi si possono trovare anche dei casi di studio, un glossario sui termini dell'accessibilità, i funzionamenti degli individui, cioè tutti i facilitatori che si possono usare nei luoghi della cultura,
E poi anche tutta una parte di normativa nazionale, europea, internazionale, che io ritengo molto utile, perché chi vuole lavorare specialmente nell'amministrazione non può fare a meno della conoscenza dell'ambito normativo, sia italiano che europeo e ancor più internazionale.
È importantissima questa cosa, questo non posso testimoniare, è importantissima, perché io vedo che molti operatori non hanno ancora capito una cosa, che l'accessibilità non è un qualche cosa in più che si può fare, ma insomma ci sono delle norme che impongono che quello che si fa, che si produce, cioè che sia per tutti. Non è una cosa in più, no?
No.
E convincere di questo, no, certe persone è difficile. E qui però, vuol dire, c'è una documentazione, ci sono la citazione delle norme, delle leggi, e quindi sono dati di fatto, adesso non sono opinioni messe in fila.
No. Devo dire, è un capitolo anche molto interessante, anche molto corposo, che è stato realizzato dalla professoressa Della Fina, che è un dirigente dell'Istituto di Studi Giuridici, proprio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, quindi siamo a un livello anche molto elevato di visione di questo aspetto giuridico, ed è importantissimo, e ci dicono appunto chi si occupa di questo anche a livello giuridico, che è uno strumento utilissimo, perché è una raccolta che fino a quel momento in pratica non avevamo, quindi è sicuramente
utile, importante,
di grande valore, diciamo, almeno per noi. E poi voglio dire che il manuale si può scaricare gratuitamente da internet, e l'abbiamo voluto accessibile anche economicamente, e quindi se si va sul sito del CNR e del Dipartimento Scienze Umane del CNR, si può scaricare liberamente il manuale, sia nella versione cartacea oppure nella versione digitale, e se è, diciamo, fatta anche con i principi base dell'accessibilità, secondo i principi appunto di AGID e degli European International Act, quindi è fatto, diciamo, secondo tutti i criteri dell'accessibilità.
Quello che le volevo chiedere è anche relativo al discorso dell'accessibilità nei musei, visto che lei, insomma, si è fatta portatrice anche di questo importante fondo per rendere i musei accessibili. A che punto siamo sull'accessibilità museale?
Beh, devo dire, l'accessibilità museale negli ultimi anni ha fatto dei grandi passi avanti. Fondamentalmente abbiamo iniziato con la parte, dicevo appunto, legislativa, perché non c'erano leggi. Nel 2008 sono state fatte le prime linee guida per il superamento delle barriere architettoniche, il che voleva dire fondamentalmente superare soltanto i dislivelli, ma l'accessibilità non significava quello. E quindi nel 2018, praticamente 10 anni dopo, ma dopo una serie di atti di indirizzo, con un gruppo di lavoro nell'ambito del quale era anche il professore Aldo Grassini, che ci ha veramente molto aiutato con la sua presenza e con la sua partecipazione costante, abbiamo realizzato queste linee guida per il piano di eliminazione delle barriere architettoniche nei musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici. E da quel momento, devo dire, l'accessibilità è entrata a pieno titolo nella progettazione dei musei, dapprima statali e poi, diciamo, in ricaduta anche degli enti territoriali e poi anche addirittura dei musei privati, delle fondazioni. Piano piano si è capito che non bastava superare le barriere fisiche, che anche sono importanti, ma che bisognava andare a superare tutte le barriere che si potevano trovare all'interno di un luogo della cultura. E quindi devo dire che oggi la maggior parte dei nostri musei italiani ha adottato il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che è un piano che serve a capire quali sono le criticità dell'accessibilità in un luogo della cultura e a operare per superarle. Quindi, diciamo, sono molto importanti. E da un punto di vista, diciamo, di fruizione, la maggior parte dei nostri musei oggi ha un buon livello di accessibilità. Più complessa la situazione per i piccoli musei. E nel nostro paese ha circa 5.000 musei, di cui circa 500 sono musei statali. Tutti gli altri, che sono il tessuto connettivo del nostro paese, che è un museo diffuso, sono piccoli musei o sono musei, diciamo, di istituzioni private o fondazioni, universitari, diocesani. Tutti questi hanno bisogno ancora, diciamo, spesso di adattarsi un po' alle indicazioni del Ministero e a mettere in atto pienamente la fruizione del patrimonio. Ma è chiaro che è un processo anche lungo, che richiede tempi e che richiede soprattutto competenze e formazione.
Scusa Gabriella, scusa, ma una cosa forse bisognerebbe aggiungere, anzi sicuramente, cioè che questo libro, che può essere scaricato gratuitamente, ma ora si può trovarlo anche in Braille, no?
Ah, sì.
La biblioteca di Monza lo ha stampato in Braille, sono parecchi volumi.
Allora, questa è veramente un merito, lo devo dire pubblicamente, del professor Grassini. Quando abbiamo realizzato la pubblicazione di questo manuale, l'abbiamo realizzata chiaramente nella versione digitale e cartacea. Quando ho portato insieme con l'ingegner Papi la versione cartacea al professor Grassini, ringraziandoci con la sua sempre, insomma, grande anche pacatezza, ci ha detto una cosa importante, che era sicuramente una bella opera, ma che lui non l'avrebbe mai potuta leggere. Anzi, ci ha detto, è un manuale per l'accessibilità, ma non è accessibile per tutti. E lì è stato per noi un fulmine a ciel sereno. Però ci ha dato l'indicazione giusta, ci ha detto che dovevamo rimetterci in cammino e dovevamo ripartire dal manuale per tradurlo in altre versioni e in altri linguaggi. E noi questa cosa l'abbiamo fatta, perché abbiamo messo di nuovo insieme intorno a un tavolo tutta una serie di istituzioni, e quindi abbiamo chiamato la Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Margherita di Monza e abbiamo chiesto di tradurre il manuale in Braille. Abbiamo chiesto la realizzazione di un audiolibro del manuale ad opera della Fondazione Officina dei Sensi ETS di Ascoli Piceno. L'abbiamo chiesto della lingua inglese per farlo diventare internazionale e quindi superare anche una barriera linguistica da parte dell'Università degli Studi di Macerata. L'abbiamo chiesto tradotto nella lingua dei segni italiana dall'Ente Nazionale Sordi della sede centrale di Roma e l'abbiamo chiesto nella traduzione International Science a cura dell'Istituto dei Sordi di Torino. Quindi questo manuale oggi è l'unico manuale di progettazione tradotto in 8 versioni: la lingua italiana cartacea, la lingua italiana digitale, il codice Braille, l'audiolibro in italiano, la lingua dei segni italiana, la versione inglese del manuale, International Science e l'audiolibro in inglese che è in corso di realizzazione.
Beh, meraviglioso questo, no? A parte che non ci sono scuse per non leggere questo manuale, ma veramente lo possono leggere tutti, e questo sicuramente è qualche cosa di anche unico nel suo genere. Non credo esistano tanti libri che possano vantarsi, pregiarsi di questa accessibilità, quindi anche per questo tanti, tanti complimenti. Aldo, prima di salutarci, vogliamo ricordare se c'è qualche iniziativa particolare del museo per queste vacanze?
Per queste vacanze?
Per il periodo delle feste? C'è qualche apertura straordinaria, qualche notizia?
Beh, una cosa piccola, però credo che è carina, e cioè la lettura di un libro per bambini, no? Sono i, come si chiama, i musicisti, di Brema, no? Ecco, e praticamente questa cosa è un racconto che viene realizzato attraverso la voce, la parola, eccetera, ma anche attraverso i suoni. Cioè, ogni personaggio è caratterizzato da un suono particolare, da un rumore particolare, da un suono, e quindi è una cosa che si veramente si segue attraverso il linguaggio che anche attraverso, per esempio, l'udito, no? Adesso sarà il 21 e abbiamo avuto già diverse richieste, quindi spero che sia una cosa piacevole. E a parte questo, vabbè, la solita attività che noi svolgiamo e che naturalmente durante i periodi festivi non è che vengono sospese, anzi vengono incrementate, no? E devo dire, il nostro personale non è felicissimo di questa cosa, però lo fa volentieri, perché se no non sarebbe il museo vero, no?
Quindi... certo. Assolutamente. Beh, il museo Omero è così. E allora sono le 18.30, io vi ringrazio per essere stati con noi in quest'ultima parte della trasmissione, per averci raccontato sia l'ultimo numero di questa rivista alla quale siamo molto affezionati e che insomma ci fa piacere che diventi sempre molto, molto approfondita ed interessante, che è Aesthesis, il numero di novembre. E ringraziamo come sempre Aldo, Gabriella Papini e per questo numero anche la dottoressa Cetorelli, Gabriella Cetorelli, che ci ha spiegato di questo manuale tanto, tanto importante. Grazie. E allora noi andiamo a chiudere la nostra puntata e l'appuntamento è come sempre per domani mattina con le nostre dirette a partire dalle ore 9 con la nostra rassegna stampa, già da prima con le nostre rubriche. Ringrazio Alessio e Max al di là del vetro e ringrazio tutti voi per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata. Da Chiara Maria Gargioli è tutto, a domani.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.